Buonasera e benvenuti a questa presentazione sull'argomento fiduciale. L'argomento fiduciale è una metodologia inferenziale proposta da Ronald Aylmer Fisher intorno agli anni 30. Questa presentazione è stata realizzata nell'ambito di un progetto del corso di statistica inferenziale dagli studenti Lesinigo Matteo e Zanzotte Ran. Vi auguriamo un piacevole ascolto. Buonasera. Per prima cosa abbiamo discusso a lungo sul modo migliore per presentare queste slide. Alla fine siamo giunti alla conclusione che il modo migliore di presentarvele sarebbe stato raccontarle come se fossero una storia, una commedia. E come ogni commedia che si rispetti, abbiamo deciso di dividerla in tre atti. Dunque, possiamo partire. Atto 1. Perché? Per prima cosa vorremmo illustrare il motivo per il quale abbiamo deciso di svolgere un progetto su questo argomento. Beh, io sono sicuro che voi tutti conoscerete la media campionaria, definita come segue. Tale oggetto è sicuramente molto usato, infatti per vari modelli è una statistica sufficiente e completa, estimatore di massima verosimiglianza, viene usato nella costruzione di test di ipotesi o di intervalli di confidenza e chi più ne ha più ne metta. Sicuramente per essere così utile dovrà godere di molte buone proprietà. Purtroppo ha un difetto. Non è stabile. In che senso non è stabile? Nel senso che la presenza di un outlier nella realizzazione campionaria può comprometterne significativamente il valore. Ci siamo dunque proposti l'obiettivo di trovare un oggetto che fosse meno sensibile a tali valori estremi. Come fare? Beh, l'idea è che la media campionaria pesi allo stesso modo tutti i valori che deve mediare. L'oggetto che noi avremmo dovuto cercare avrebbe dovuto invece avere una caratteristica del tutto opposta. È noto dalla fisica un oggetto che pesa diversamente i valori e tale oggetto è il baricentro. Ci siamo dunque chiesti se fosse possibile adattare il baricentro al nostro scopo. La conclusione a cui siamo giunti risiede in questa formula. Come possiamo vedere, tale formula dal punto di vista formale, strutturale, non differisce da quella del baricentro in alcun modo. Quello che cambia è la quantità da pesare, non una posizione ma un parametro probabilistico, e la funzione di peso, che nel nostro caso è la verosimiglianza. Infatti la nostra idea è stata quella di pesare ogni possibile valore che il parametro potesse assumere con la sua verosimiglianza, che dà in un certo qual modo la sorta di credibilità che quel parametro ha data l'osservazione campionaria. Abbiamo anche provato a fare dei conti più formali che rigorosi che tentassero di spiegare perché effettivamente la verosimiglianza è una funzione adatta al nostro scopo. Abbiamo dunque provato a pesare il parametro con la probabilità che l'osservazione campionaria provenisse da una distribuzione con esattamente quel parametro. Nel caso di densità continue tale probabilità è evidentemente nulla. Però, sfruttando in modo accorto il teorema del valor medio integrale e considerando degli epsilon intorni dell'osservazione stessa tendenti a zero, siamo riusciti a pervenire esattamente alla funzione che abbiamo mostrato in precedenza. Questo ovviamente non giustifica dal punto di vista rigoroso i conti fatti, ma quantomeno dà un conforto sulla nostra intuizione. Si noti che l'integrale esterno può tranquillamente essere sostituito da una somma, infatti nei conti formali svolti non si sono usati proprietà particolari di tale integrale esterno. Questo ulteriore risultato è ancora più importante in quanto qualche simulazione numerica e una verifica mediante un software simbolico ci hanno portato a pensare che per una normale di media ignota e varianza nota, la media campionaria normale e questa media baricentro pesato coincidessero. E naturalmente non potevamo essere soddisfatti di tale risultato. Analizzando lo stimatore con l'integrale, ci siamo però resi conto che tale stimatore era il valore atteso del parametro se si usa come sua densità questo particolare oggetto. Una ricerca sul libro di testo ci ha portato a vedere come una metodologia inferenziale simile a quella da noi scoperta andasse sotto il nome di inferenza fiduciale e fosse stata sviluppata da Ronald Elmer Fisher negli anni 30. Ci siamo documentati andando a vedere dei documenti nella nostra biblioteca di matematica, su internet e anche sull'enciclopedia gratuita online Wikipedia. Tra i vari articoli che abbiamo trovato ve ne sono due di Fisher del 1930 e altri, tra cui una tesi di laurea di uno studente di dottorato tedesco sull'argomento fiduciale. Secondo atto. Un po' di storia. Per prima cosa vogliamo notare come nel XVIII secolo Thomas Bayes formalizza la formula delle probabilità totali. Nel XX secolo la statistica bayesiana è diventata pratica inferenziale comune. Uno tra i migliori statistici dell'epoca era Carl Pearson e uno tra i suoi allievi più promettenti era Ronald Elmer Fisher. Vale la pena a questo punto raccontare un aneddoto. Fisher, subito dopo aver terminato gli studi, iniziò a pubblicare alcuni suoi articoli su importanti riviste di carattere agricolo, biologico e statistico. Uno tra i suoi primi articoli, in particolare un articolo sul coefficiente di correlazione Rho, venne pesantemente criticato dal suo maestro Pearson e da tutta la comunità statistica mondiale, in quanto a loro avviso conteneva un errore molto evidente nell'assegnazione della probabilità a priori bayesiana. Questi commenti negativi segnarono profondamente il giovane Fisher, il quale per prima cosa non volle più mai avere a che fare con il suo maestro Pearson e inoltre fece di tutto per trovare delle forme di statistica inferenziale alternative rispetto a quelle bayesiane. L'argomento fiduciale si inserisce proprio in questi tentativi fatti da Fisher per tentare di trovare una forma inferenziale che prescindesse dalla tanto odiata probabilità a priori bayesiana. In questo senso Savage nel 1962 definì l'argomento fiduciale, in modo piuttosto pittoresco, una sorta di metodologia per fare l'omelette bayesiana senza rompere le uova bayesiane. Terminiamo questa sezione con qualche commento generico sull'argomento fiduciale. Tale argomento compare per la prima volta negli anni 30 grazie a due scritti di Ronald Elmer Fisher. Venne usato fino a circa gli anni 50 e poi venne abbandonato a causa della sua non coerenza sotto trasformazioni non monotone, celebre in questo senso il famoso controesempio di Stein. Lo stesso Fisher, nei suoi articoli e nelle sue pubblicazioni, non riuscì mai a darne una particolare connotazione teorica, procedendo nelle sue spiegazioni per lo più su esempi specifici e su casi particolari. Questo favorì, nella letteratura, lo svilupparsi di numerose interpretazioni dell'argomento fiduciale, tra le quali vanno senza dubbio segnalate quella pivotale funzionale e quella geometrica. L'argomento fiduciale venne comunque alla fine ripreso negli anni 90 da Wehe e Randi nel tentativo di fare una struttura teorica generale che raccogliesse sotto di sé gli aspetti principali della statistica classica e di quella bayesiana. Terzo atto. Un po' di matematica. In quest'ultima parte tenteremo di guardare alcune delle connotazioni che l'argomento fiduciale ha rivestito nel corso degli anni. Abbiamo diviso questa parte in tre sottosezioni. La prima di queste riguarda l'interpretazione dell'argomento fiduciale secondo Fisher. Sotto l'ipotesi di densità monoparametriche, di funzioni di ripartizione continue in x e in teta, di spazio di parametri convesso e di funzioni di ripartizione non decrescente in x e non crescente in teta, Fisher diede la seguente definizione di densità fiduciale per il parametro. Facciamo un esempio. Consideriamo una variabile aleatoria da un uniforme sull'intervallo 0 teta con teta tra 0 e 1. Tale densità rispetta tutte le condizioni richieste, è non decrescente in x e non crescente in θ. Calcoliamo la sua densità fiduciale secondo la definizione di Fisher. Proviamo a vedere se la formula trovata per la densità della variabile del parametro è effettivamente una densità di probabilità. Integrando lungo i possibili valori che il parametro può assumere, ci si rende conto che tale funzione non integra 1 e pertanto non è una densità. In realtà lo stesso Fisher risolse il problema assegnando una definizione precisa di funzione di ripartizione del parametro. Tale funzione di ripartizione impone l'uso di masse probabilistiche concentrate agli estremi dell'intervallo su cui può variare il parametro. Tali masse vanno a compensare l'eventuale assenza di massa che potrebbe riscontrarsi nella densità fiduciale e vanno a mettere sostanzialmente le cose a posto. In questa seconda sottosezione vedremo l'interpretazione geometrica, un'interpretazione particolarmente utile per tentare di capire come interpretare la densità fiduciale precedentemente introdotta. Riprendiamo l'esempio di prima e andiamo a considerare la zona in cui la densità è definita, evidenziando in rosso i quantili 0,3 e 0,7. Per θ fissato, integrando in x, per esempio tra i due quantili, si ha la probabilità di avere un'osservazione tra i due quantili medesimi, nel nostro caso 0,4. Integrando invece in θ la densità fiduciale ad x fissato, si ha la credibilità che tale valore cada nell'intervallo per esempio compreso tra i due quantili, nel nostro caso è 0,4. Bisogna fare attenzione qualora non si vada a integrare tra i due quantili ma tra un quantile e la fine dell'intervallo di definizione del parametro o comunque su un qualunque intervallo che comprenda appunto gli estremi della zona in cui può variare il parametro, perché si potrebbe cadere nella situazione in cui vi sono da sommare le masse di credibilità. Si noti che tale masse di credibilità rendono tutto il discorso estremamente coerente. Per esempio, supponiamo di avere un'osservazione x molto vicina a 1. Integrando la densità fiduciale senza le masse correttive si avrebbe un valore di credibilità prossimo alla 0, ma questo ovviamente non ha senso, in quanto se noi abbiamo visto un'osservazione particolarmente vicina a 1, il valore del parametro θ dovrà essere anch'esso particolarmente vicino a 1. Introducendo la massa correttiva, questo problema viene invece risolto. Abbiamo nel frattempo visto scorrere alcuni esempi. In quest'ultima parte andremo a considerare l'interpretazione funzionale dell'argomento fiduciale. Tale interpretazione risulta molto utile nel contesto delle quantità pivotali. Facciamo un esempio. Consideriamo un campione casuale da una normale di media ignota e varianza 1 e consideriamo la statistica T media campionaria. Possiamo ricavare a partire da tale statistica una quantità pivotale. L'interpretazione funzionale dell'argomento fiduciale tenta di cercare delle relazioni che leghino la statistica e il parametro in una certa maniera. Nota una relazione di questo tipo, possiamo per esempio, data la densità della statistica, trovare un quantile tale che, fissato mu, l'alfa per cento della massa della statistica si trovi alla sinistra di tale quantile. Viceversa, fissato un qualunque quantile m con alfa, è sempre possibile trovare un particolare valore della media tale che l'alfa per cento della massa della statistica si trovi alla sinistra di tale valore. Tale valore prende il nome di limite 1 meno alfa per cento fiduciale. Sia ora m con alfa il valore della particolare realizzazione della nostra statistica e si calcoli il corrispondente limite 1 meno alfa per cento fiduciale. Per ogni mu minore di lambda 1 meno alfa possiamo trovare l'alfesimo quantile della densità della statistica. Dato questo quantile, si nota immediatamente che la probabilità che la statistica cada alla destra di tale valore è esattamente 1 meno alfa. Ma il valore che noi abbiamo osservato è alla destra di tale quantile, Pertanto, se il vero valore della media fosse minore del limite 1-α% fiduciale, vorrebbe dire che noi avremmo osservato un fenomeno che si verifica solo l'1-α% delle volte. Ribaltando il discorso, possiamo dire che la probabilità che il vero valore della media sia minore del limite 1-α% fiduciale è esattamente 1-α. Dicendo questa cosa, siamo riusciti a fare un'affermazione probabilistica sul parametro senza però dover ipotizzare alcuna densità specifica a priori. Questa argomentazione conclude l'interpretazione pivotale funzionale sull'argomento fiduciale e, sperando di avervi interessato con la nostra relazione, vi auguriamo una buona serata e speriamo di avervi divertiti. Alla prossima!